Allora, fratelli, queste riflessioni nascono con lo studio delle giovani coppie. E quindi è stato un bel tempo, concluso ieri sera, ospitati da Mario e Linda, che hanno tanta nostalgia di tornare nello studio delle co giovani coppie. Abbiamo fatto una grigliata insieme, è stato davvero molto bello. E il titolo, Mogli e mariti feriti, parliamone insieme. Parlo personalmente, sebbene a volte abbiamo tanti anni di conversione, no, abbiamo tanti anni di conversione, noi abbiamo sempre qualcosa da aggiustare nelle relazioni coniugali. E la scrittura ci dà veramente delle indicazioni preziose anche per mettere a posto a volte delle cose che non vanno come dovrebbero. Personalmente posso dire che nella mia vita, studiando insieme alle giovani coppie, pur studiando verità che conoscevo, ma mi sono ancora servite per migliorarmi. Allora, più avanti vedremo, quando andremo a vedere come venirne fuori, quando nel matrimonio ci sono dei gap, c'è distacco, ci sono delle situazioni particolari, un elemento importante, ve lo anticipo, ma lo vedremo bene, il lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Quando noi vogliamo cambiare gli altri, prima cosa dobbiamo lavorare su noi stessi. E questa è la parte più difficile quando le cose non vanno tanto bene all'interno di un matrimonio. Quindi, perché dico questo? Perché se queste riflessioni vorranno essere la scusante, la giustificazione per attaccare il coniuge, allora non avremo capito niente. Ok? Lo scopo di queste riflessioni saranno proprio quello di metterci di nuovo scalpello e martello in mano, spirituali, e con lo Spirito Santo farci lavorare nella nostra vita. Vorrei iniziare questa riflessione con Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 10. È un passo molto bello che ci ricorda una grande verità. Dice così Ecclesiaste, quest'uomo intelligente che si pone tante domande e in queste riflessioni noi ci porremo tante domande. Dice qui, Ecclesiaste 1,10, c'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Perché ho citato questo versetto? Perché tutti i meccanismi, fratelli, positivi, virtuosi o difettosi all'interno di una relazione coniugale, non è qualcosa degli ultimi tempi, ma sono meccanismi che sono sempre esistiti dopo l'avvento del peccato e che in qualche modo non dobbiamo scoprire proprio niente. Noi li vorremmo valutare, sottolineare e poi laddove c'è un cuore disponibile, sincero, perché no, cambiare. Perché il cambiamento non è, fratelli, una perdita di reputazione, secondo quello che la scrittura ci dice. Il ravvedimento, il riconoscere a volte delle colpe e cambiare, non è un fatto brutto, anzi è un fatto positivo che la scrittura ci ricorda. Ci porremo delle domande. Allora, perché i matrimoni spesso sono caratterizzati da tensioni, da amarezza? Da distacco, parleremo anche di questo, da soddisfazioni superficiali, da una vita statica e ripetitiva, pochi movimenti di vera intimità, momenti di vera intimità. Parleremo anche di questi aspetti molto importanti perché sono dei cartelli indicatori che ci fanno capire anche lo stato di salute della nostra vita matrimoniale. Perché? Esiste la possibilità di vivere una vera unità nella coppia, non solo posizionale, ma vera, pratica e una vera intimità? Queste sono alcune domande che noi cercheremo di rispondere. Voglio anche ricordare che non esiste la pillola che risolve tutto. A volte io sento, in qualche modo, anche dei predicatori che vogliono dare la soluzione e risolvere tutto, perché se fai così tu hai risolto i problemi. Non è vero niente, non ci credete. Perché per fratelli rimettere in piedi un cammino solido, allora noi dobbiamo avere il coraggio, laddove ci sono dei problemi, di tornare a monte. Forse il Signore ci chiederà di azzerare, forse il Signore ci chiederà di essere coraggiosi e di riprendere a costruire da capo, da zero. Potrebbe chiederci questo il Signore, noi dobbiamo farci trovare pronto. Quindi se vi aspettate la soluzione, dice: ah, ecco la soluzione al mio problema, l'ho risolto. Non sarà così, ve lo voglio dire. Ho fatto un piccolo elenco delle dinamiche che portano un conflitto fra marito e moglie. Un piccolo elenco. Ad esempio, spesso si imposta la vita matrimoniale secondo il nostro modello, quello che noi pensiamo, e non secondo quello che il Signore ci dà. Un modello che il Signore ci dà universale, vedremo bene anche questo aspetto. Lo sottolineerò perché in mezzo a noi ci sono dei giovani nella fede, devono sapere queste cose, ed è un modello inerrante, cioè che non contiene errori. Laddove chiunque in ogni luogo mette in pratica queste cose, sia cosciente che inconsciamente, lui riceve delle benedizioni all'interno della relazione coniugale. Ok? Perché? Perché i principi che Dio dà a riguardo il matrimonio sono universali. Lo studieremo. Alcuni problemi sono causati dall'incapacità di assolvere il ruolo che Dio dà al marito o alla moglie. A volte noi ci fissiamo di aver capito qual è il ruolo dell'uomo e magari non è proprio così, dobbiamo aggiustare qualcosa. Parlo ad esempio ai mariti sul concetto di autorevolezza, ok? Ad esempio noi mariti, signore, siamo l'autorità all'interno della famiglia, ma il concetto di autorità non è dominare, è proprio il contrario, servire. Oppure la moglie, che deve essere l'aiuto convenevole, non è la nostra schiava, non è qualcosa o qualcuno che noi dobbiamo usare e gettare, non è così quello che la scrittura ci dà. A volte non vogliamo assolvere ai ruoli e alle verità che Dio ci dà, e quindi andiamo incontro a dei problemi. A volte perché non siamo preparati, arriviamo al matrimonio e non siamo preparati alla vita matrimoniale, alla vita a due. Ok? Allora in qualche modo iniziamo a arrancare, ad aggiustare, a mettere a pezzi a destra e a sinistra, man mano che passano gli anni ci accorgiamo che stiamo vivendo una vera intimità di coppia. E intimità, fratelli, vedremo, non sto intendendo solo l'aspetto sessuale. Anche quello parleremo, ma non è solo quello. Poi problemi economici possono in qualche modo intaccare e minare, diciamo, un rapporto di coppia. Problemi sessuali, certo, a volte ci sono delle coppie che hanno problemi sessuali, oppure non hanno capito bene qual è il concetto della sessualità, questo dono che Dio fa all'interno della coppia. Oppure a volte io mi sposo e ho delle aspettative verso mia moglie. Oppure mia moglie si sposa e dice: oh, finalmente, l'isola felice, adesso zero problemi, mio marito è un cappellone con gli occhi azzurri, un bel principe. Ecco, io ho finito di avere problemi. Se mia moglie partisse così, se io partissi così, allora vuol dire che andrò incontro sicuramente a un sacco di problemi. Poi ce ne sono tante altre dinamiche che vedremo un po' più avanti. Io spero, fratelli e sorelle, che il Signore non dica a noi mariti, alla fine di queste riflessioni, come disse ad Adamo in Genesi 3:9, vi ricordate cosa dice? Dio, il Signore, chiamò Adamo, chiamò l'uomo e disse: dove sei? Immaginate, alla fine di queste riflessioni, a noi mariti il Signore dice: oh, ma dove ti trovi? Ma dove vivi? In quale dimensione vivi? Ma che cosa hai capito del matrimonio? Oppure alle nostre mogli le stesse parole che disse alla donna: perché hai fatto questo? Pensate, se alla fine il Signore dovesse dirci così, oppure marito e moglie, proviamo un senso di vergogna dopo aver ascoltato queste riflessioni, un po' come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden si sono nascosti, è vero? Oppure, chissà, se il Signore ci dirà alla fine, bravi, non siamo perfetti, non siete perfetti, ma state camminando bene. E io vi voglio incoraggiare a camminare ancora meglio. Mi sono chiesto, chissà cosa dirà alla fine il Signore a me. Qual è la causa numero uno, l'origine, la base di tutti i problemi dell'uomo? Allora, vi invito a venire in Geremia 17:9. Geremia 17:9 ci ricorda la mamma di tutti i problemi, e questa mamma di tutti i problemi, sapete, non sta in mia moglie. E mia moglie dirà, sapete, non sta in mio marito. Guardate cosa dice. 17:9, passo che conosciamo bene. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. È insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dov'è il problema? Il problema non sta in mia moglie. Ripeto, mia moglie dovrà dire, il problema non sta in mio marito, il problema sta nel mio cuore. È qui che nascono, fratelli, tutti quei pensieri che in qualche modo noi facciamo nostri, iniziamo a costruire su quei pensieri sbagliati e ci portano su strade completamente sbagliate. Allora noi dobbiamo prendere visione di questa cosa. Io non ho, mia moglie non ha sposato un uomo perfetto. Io devo prendere visione come marito che non ho sposato una donna perfetta. Perché da questa verità, fratelli, ci sono delle conseguenze che noi dobbiamo tenere presente per non commettere degli errori di pretensione, diciamo di pretesa, ecco, non viene il termine, verso il nostro coniuge. E portare il nostro coniuge su un filo chiedendo, e non gli diamo neanche il tempo di poter crescere per poter dare nel matrimonio. È una premessa. Qual è la preghiera che dobbiamo adottare come fratelli, come mariti e come mogli? C'è una preghiera che noi possiamo fare. Signore, io voglio chiederti di aprire i miei occhi, perché io possa guardare mia moglie con gli stessi occhi come la guardi tu, con la stessa misericordia che tu hai verso di lei. Voglio guardarla come tu hai pazienza verso mia moglie, come tu la sostieni con amore. E mia moglie dovrà dire, oh Signore, ti prego, dammi degli occhi nuovi, fa che io possa guardare mio marito come la guardi, come lo guardi tu, con pazienza, pieno di misericordia, di grazia, per come lo sostieni. Signore, dammi di vedere così. Allora preghiamo, fratelli, Signore, apri i miei occhi, perché ho bisogno di guardare il coniuge non come il mio nemico, perché possiamo arrivare a vedere il nostro marito o nostra moglie il nemico da combattere, mentre dovrebbe essere la parte con la quale noi dobbiamo camminare uniti. Una premessa ancora importante, prima di entrare le prossime volte nei dettagli particolari. Allora, dobbiamo sempre, fratelli, rifiutare qualsiasi idea, lo voglio sottolineare, qualsiasi idea che annulli o riduca la responsabilità personale. È chiaro questo concetto? Di solito noi diciamo, vabbè, la colpa, insomma, quello sport famoso che si fa in Genesi, no? Cioè, la donna che tu mi hai dato, Signore, se tu non me la davi, è vero? Oppure il marito, è mio marito. Ecco, noi dobbiamo ricordarci che c'è sempre una responsabilità personale. Questo è vero, fratelli, nella vita cristiana in tutti gli ambiti. È vero se io sono un credente carnale, è vero se io non cresco, Sì, posso abitare in una chiesa che mi dà tanto, che mi aiuta, mi incoraggia. Fratelli, ma se non voglio camminare, ha voglia io a dire, ha voglia io a spingere. Se non voglio camminare, non cammino. La responsabilità personale. La responsabilità personale è vero anche nella coppia, ok? C'è sempre, quando le cose non vanno bene, una responsabilità principale, se non assoluta, all'interno della coppia. Quindi dobbiamo tenere presente anche questa verità. Io vi faccio una domanda. Vorrei una risposta. Di solito non faccio questo dal pulpito, ma voglio farvi una domanda. Fratelli, chi di noi vuole essere felice? Vorrei che mi alzate la mano. Tutti vogliamo essere felici. Bellissimo questo. Sapete perché? Perché il Signore ci dice come noi possiamo essere felici. Giovanni capitolo 13. Giovanni 13. Versetto che conosciamo a memoria. Versetto 17. Vedete, questo richiama la responsabilità personale. Non dirà qui, siete beati, leggiamolo. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. La responsabilità personale. Non dice qui, se faranno queste cose, tu sarai beato. No, se farò queste cose, se io sarò un facitore della parola, se io applicherò quello che Dio mi chiede, io sarò un uomo o una donna felice. Stesso concetto è ripetuto in Giacomo, che vi invito a venire nella lettera di Giacomo, versetto capitolo 1, leggiamo i versetti 21 a 25. Anche qui c'è un invito che lo Spirito di Dio ci fa e dice: perciò, deposta ogni impurità è residuo di malizia, quindi dobbiamo deporre le armi, ok? Ricevete con dolcezza la parola che vi è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Perché se uno è un ascoltatore della parola e non un esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente alla legge perfetta, cioè nella legge della libertà e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, sottolineatelo adesso, egli sarà felice nel suo operato. Allora, qual è il segreto, la responsabilità personale, fratelli, per essere felici? Dice qui l'Apostolo Giacomo, noi dobbiamo ascoltare, ma dobbiamo anche preoccuparci di mettere in pratica, perché abbiamo una parte che dobbiamo fare noi. Allora noi saremo felici. Allora c'è un rischio, e lo voglio accennare, c'è un rischio che le coppie corrono, i singoli, il marito, la moglie, corrono, quando le cose non vanno bene all'interno della coppia. C'è un rischio grandissimo, quello di farsi la stanza dei segreti. Mi ascoltate? La stanza dei segreti. Io con mia moglie non vado d'accordo, mia moglie con me non va d'accordo. Allora che cosa faccio? Io mi creo la stanza dei segreti. Che cos'è la stanza dei segreti? È quando noi, fratelli, ci isoliamo con i nostri pensieri. E ci facciamo una moglie ideale, un marito ideale e iniziamo a vivere una realtà diversa. Sapete come viene chiamata dalla scienza questo disturbo? Fantasia compulsiva. Che cos'è la fantasia compulsiva? E la scrittura ne parla sempre prima, dopo la scienza, arriva sempre dopo. Che cos'è? È un momento nel quale il nostro corpo, quando noi immaginiamo delle cose piacevoli a noi, il nostro corpo libera la dopamina, ok? Che è l'ormone del piacere. noi stiamo in quella stanza e stiamo bene, perché io vedo le cose che vanno bene. E allora il mio corpo rilascia questa dopamina e io sto bene. Oh, che bello! Così voglio il mio matrimonio. Allora quando io vado in conflitto con mia moglie, io vado nella mia stanza dei segreti e inizio a vivere una realtà parallela, una realtà distorta. Mi dissocio dalla realtà. E questo è un grande pericolo all'interno delle coppie. Molte coppie vivono questo parallelismo, vivono questa realtà parallela alla realtà che dovrebbero vivere quotidiana. Allora dobbiamo fare attenzione, fratelli, perché Proverbi 14:12 ci ricorda che c'è una strada che all'uomo sembra diritta, ma che porta alla rovina, alla morte. Quando le cose nella coppia non vanno bene, noi dobbiamo avere il coraggio di fermarci. Il primo esame deve essere personale, poi c'è un esame collettivo, perché così possiamo arrivare a individuare, fratelli, i problemi che possono nascere all'interno di un matrimonio. Tralascio questo. C'è un altro rischio che noi possiamo correre. Siamo uomini e donne che conosciamo la parola, la conosciamo anche bene, ok? Però usiamo questa parola per nostro uso e consumo. Tu sei mia moglie, mutismo, sottomissione, zitta. Che cosa sto facendo se io faccio così? Io sto in qualche modo applicando un criterio umanistico alla parola di Dio, voglio spiegarmi meglio. Cioè è un po' come se quello che Dio mi dice io lo uso per me, per la mia soddisfazione, per il mio bene. È chiaro che i risultati sono ovvi. Mi porrò in maniera sbagliata e in qualche modo uso la parola in maniera sbagliata e non porterà un effetto positivo, ma porterà un effetto negativo. L'ultima parte di questa premessa, e poi se Dio vuole martedì inizieremo ad entrare nell'intimità di questa riflessione. L'altra premessa che dobbiamo fare è questa: c'è un altro pericolo. Qual è l'altro pericolo? Sapete che Satana conosce bene la matematica di Dio? Sapevate questo? Noi non la conosciamo bene o a volte la dimentichiamo. Satana conosce bene la matematica di Dio. Ad esempio, voi sapete che nella matematica di Dio 1 più 1 quando fa? Prego? 1 più 1 fa 1. Ve lo voglio dimostrare. Genesi 2:24. È bellissimo. Questa è la matematica di Dio e noi dobbiamo tenerla presente. Satana la conosce. 1 più 1 uguale 1. Questa è la matematica di Dio. Genesi 2:24. Passo che conosciamo bene, il primo matrimonio che si celebra della storia. E dice qua: perciò l'uomo, cioè uno, lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, più uno, e saranno due persone, una stessa carne, uno. Che bello. E Satana lo sa. Satana sa che il matrimonio, vedremo la prossima volta, è indissolubile, però sa che lo può rovinare, ci può mettere le trappole. L'altra matematica del Signore, uno questa volta più uno, sapete quando fa? Fa due, Ecclesiaste 4:9. Satana sa questo, conosce questo. Ecclesiaste 4:9. E noi dobbiamo imparare bene, studiare la matematica di Dio, perché ci evita molti problemi. Abbiamo detto che devo sapere che io e mia moglie sono una sola persona, quindi il bene di mia moglie è il mio bene. Mia moglie deve sapere che uno più uno fa uno, cioè sono legato a lei, il mio bene è anche il suo bene. Ma poi c'è un altro tipo di matematica, ok? 1 più 1 uguale 2, Ecclesiaste 4:9. Dice: due valgono più di uno solo, Quindi 1 più 1 uguale 2, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro lo rialza, rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. 1 più 1 uguale 2. 2 è meglio di uno solo. Ma poi c'è un altro tipo di matematica che dobbiamo ricordare. 1 più 1 più 1 nella matematica di Dio fa 3. Ecclesiaste 4:12. Dice: così pure, se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. E poi dice: una corda a tre capi non si rompe così presto. Marito, moglie, il Signore intrecciato in questi due. Il risultato è 3, una forza maggiore che sarà quasi impossibile tranciare, spezzare una relazione, nel senso pratico del termine, così legata, intrecciata fra di loro. Quando il Signore è in mezzo, un marito e una moglie, ed è il Signore di quella famiglia, non un ospite, il Signore, i risultati si vedranno chiaramente in modo positivo e abbondante. Mi fermo qui. La prossima volta, martedì, inizieremo a vedere, fratelli, i dettagli dottrinali del matrimonio. Lo dico a beneficio di chi è giovane nella fede, ma portiamoci a casa questo, fratelli. Portiamoci a casa che c'è una responsabilità personale, portiamoci a casa che quando un matrimonio non va bene ci sono delle situazioni che si innescano, è vero, dovute a me, dovute a ciascuno di noi, perché abbiamo una responsabilità personale. Un amore non muore, qualcuno ha detto, di morte naturale, sapete? Un amore non muore mai di morte naturale, ma subentra la trascuratezza, subentra l'egoismo, subentra la superficialità, che fanno morire l'intimità all'interno di una coppia. Che Dio ci benedica. Amen.